Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo perdono, chiediamo la grazia che viene dall'alto per poter veramente adorare in spirito e verità, come abbiamo cantato.
Dal libro del profeta Geremia, al capitolo 17, i versetti dal 19 al termine. Il Signore mi disse: va a metterti alla porta dei figli del popolo, per la quale entrano ed escono i re di Giuda, e a tutte le porte di Gerusalemme. Dirai loro: ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda, e voi tutti i giudei abitanti di Gerusalemme, che entrate per queste porte. Così dice il Signore: per amore della vostra stessa vita, guardatevi dal trasportare un peso in giorno di sabato e dall'introdurlo per le porte di Gerusalemme. Non portate alcun peso fuori dalle vostre case in giorno di sabato e non fate alcun lavoro, ma santificate il giorno di sabato come io ho comandato ai vostri padri. Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio, anzi si intestardirono a non ascoltarmi e a non accogliere la lezione. Se mi ascolterete sul serio, oracolo del Signore, se non introdurrete nessun peso entro le porte di questa città in giorno di sabato e santificherete il giorno di sabato, non eseguendo alcun lavoro, entreranno per la porta di questa città re e principi che siederanno sul trono di Davide. Vi passeranno su carri e su cavalli insieme ai loro ufficiali, agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme. Questa città sarà abitata per sempre. Verranno dalle città di Giuda e dai dintorni di Gerusalemme, dalla terra di Beniamino e dalla Sefela, dai monti e dal meridione, presentando olocausti, sacrifici, offerte e incenso e sacrifici di ringraziamento nel Tempio del Signore. Ma se non ascolterete il mio comando di santificare il giorno di sabato, di non trasportare pesi e di non introdurli entro le porte di Gerusalemme in giorno di sabato, io accenderò un fuoco alle sue porte. Esso divorerà i palazzi di Gerusalemme e mai si estinguerà. Parola di Dio.
Ecco, il brano di oggi ci troviamo davanti a un discorso in prosa, e ormai abbiamo più volte ripetuto, delle composizioni o dei materiali importanti del libro di Geremia. Molti lo datano al tempo dell'esilio già. Comunque più volte abbiamo ricordato che il libro stesso si presenta così, si presenta con più tempi e più uditori. Ecco, al tempo di Geremia queste parole valgono in un certo modo, successivamente sono anche una giustificazione dell'esilio, di come perché siamo in esilio, e quindi sono un chiarimento e così via. È uno di questi testi che appunto oggi meditiamo, centrato sul sabato.
Inizio semplicemente dicendo che a me sembra proprio invece al suo posto, come contrariamente a quanto dice la nota, questo brano, nel senso che l'ho sentito in linea con i due versetti sul Tempio, che della pericope di ieri l'altro, cioè il Tempio e il sabato richiamati in questo affresco fatto un po' a puzzle, ma in questo affresco del redattore richiamati, come per dire, tutto quello che Geremia insegna per come dire, stigmatizzare che il peccato è scritto con il peccato c'è, la punizione incombe, bisogna guardare al cuore, al vero di quello che si fa, ma non toglie la verità della legge, del volere del Signore, di cui il Tempio e il sabato sono due capisaldi.
A me sembra che questo passo sia molto parallelo con l'azione di Geremia al capitolo 7, ovvio, però possiamo vedere che c'è anche una differenza, cioè Geremia è mandato a fermarsi alla porta del Tempio e a pronunziare parole che mettono quasi in dubbio il valore del Tempio stesso, perché si richiama piuttosto alle norme morali. Non dite Tempio del Signore, ma migliorate le vostre azioni, pronunziate giuste sentenze fra uomo e uomo. Ecco. E poi altri, abbiamo visto in un altro passo molto ardito in cui dice: io non ho mai ordinato sacrifici nel deserto. Qui alla porta del Tempio invece c'è un richiamo al sabato, quasi alla pari con le leggi morali, e questo mi è piaciuto molto, soprattutto qua è tradotto per amore della vostra vita, invece tutte le versioni, come l'ebraico, dicono custodite le vostre anime, custodite la vostra vita osservando il sabato. E quindi questo mi ha fatto ricordare tante riflessioni che conosciamo sul sabato, che in un certo senso hanno salvato il popolo nelle sue dispersioni, perché il sabato santifica non lo spazio, ma il tempo, e quindi lo puoi fare dovunque, ed è un custodire la propria anima. Noi sappiamo che poi il Signore contesterà anche una certa osservanza esteriore del sabato, però il sabato è veramente una custodia della propria anima. Mi è venuto in mente quel passo di Isaia 58 che dice: se chiamerai il sabato delizia, venerando il giorno sacro al Signore, allora io troverai la delizia nel Signore, io ti farò calcare le alture della terra, ti farò gustare l'eredità di Giacobbe tuo padre, perché la bocca del Signore ha parlato. Cioè, se nel sabato veramente l'uomo solleva la sua anima dalle cose mondane, e questo è un custodire la propria anima. Qua si parla dei pesi, e anche Gesù se la prenderà proprio quando scaccia i venditori dal Tempio. Nella versione di Marco si dice che si era piazzato lì a controllare che nessuno portasse pesi attraverso il Tempio. Evidentemente c'è un richiamo a questo passo, non l'avevo mai pensato. E quindi il sabato rimane, i sacrifici finiranno, ma il riposo del sabato, che è questa consacrazione del proprio tempo a Dio, questa rimane.
È ripetuto diverse volte: se non ascolterete, ascoltate, non ascoltarono, se non ascoltarono. E questo è il sabato, ascoltare la parola del Signore, e quindi in questo modo santificare il nome del Signore. E le opere invece fatte di sabato non danno questa opportunità invece di santificare il nome del Signore.
La profezia di ieri, parte che appunto era, diciamo così, in poesia, ecco, questa è in prosa, ma aveva di più caratteristica, era rivolta all'uomo, e individuale, tant'è che al versetto 10 dice: io il Signore scruto la mente e saggio i cuori per dare a ciascuno secondo la sua condotta. E quella di oggi invece è una, diciamo così, è una predicazione, è una profezia che è rivolta al popolo, e tutto il popolo è chiamato a osservare il sabato, perché questa è proprio la caratteristica della, diciamo così, del sabato, che tutto il popolo osservi il sabato in quanto appartenente a Israele, in quanto appartenente a Israele, appartenente a Dio. E l'osservanza del sabato ha proprio questa caratteristica di dare a Dio la possibilità di governare, di essere re, di riconoscere la sovranità di Dio su Israele e quindi la sovranità sul tempo, sulla vita, sulla storia e sullo spazio. E quindi, cioè, è veramente fondamentale che tutto Israele accetti la sua sovranità, la sovranità di Dio. E, l'ultima cosa è che a questo riconoscimento e questa osservanza è collegata una promessa fondamentale, cioè è collegata alla promessa della continuazione della regalità. Tanto dice che se farete questo, entreranno in questa città, per le porte di questa città, re e principi che siederanno sul trono di Davide e vi passeranno tutti i carri su cavalli insieme ai loro ufficiali e agli uomini di Giuda e agli abitanti.
Allora un po' mi ricollego a questa cosa riguardo al re, perché a me era, siccome semplicemente il primo al quale viene fatto riferimento diciamo in questa esortazione all'osservanza del sabato, è o re di Giuda, e voi tutti segue dunque gli abitanti, i giudei, gli abitanti di Gerusalemme, però o re di Giuda, poi nel termine del brano, del che è anche il capitolo, questo fuoco che non si estinguerà divorerà i palazzi di Gerusalemme. Allora, nel girare intorno a questa cosa della regalità che colpisce, perché più volte poi ci torna questo re, se il re, insomma, se avverrà, se ascolterete, ci sarà questo ritorno attraverso la porta in una processione, quindi qualcosa di molto solenne e regale. Ho girato intorno e ho trovato, mi sono imbattuta, cioè, sono finita su quella che è la, non so se vado fuori tema, comunque quella che è la profezia di Natan a Davide. Le parole del Signore, che il Signore dice a Natan, insomma, di riferire a Davide, parlano comunque, e più volte ripetuto il termine stabile: farò il tuo regno, saranno la sua casa e il tuo regno, sta parlando delle eredi, diciamo, dei discendenti di Davide, saranno saldi per sempre. Ecco, questo per sempre ha la sua importanza, perché è ripetuto più volte in questi versetti. Siamo al settimo capitolo di Seconda Samuele, i versetti sono circa, mi sembra, dal 12 al 15 o 16, 17. Allora, per tornare, il per sempre, renderò stabile il tuo regno per sempre, per i discendenti. Qui invece c'è un fuoco che divorerà i palazzi di Gerusalemme e mai si estinguerà. Quindi finisco, forse dice due cose. Intanto, visto che l'esortazione inizia in appello, o re di Giuda, ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda, che poi seguono gli altri, dice una cosa, che intanto il re di Giuda la sua corte, tutti quanti, insomma, la classe sacerdotale che ruota intorno al re di Giuda, non sono immuni dal giudizio di Dio. L'altra cosa è che non è per sempre, cioè qui sembra che in qualche modo la promessa, allora farò, renderò stabile il tuo regno, qui leggiamo i palazzi saranno divorati dal fuoco inestinguibile, quindi sono due cose opposte.
A margine c'è il parallelo con Esodo 20 versetto 8, allora sono andato a guardarlo ed è il decalogo quando Dio dà le leggi. Il sabato è 4 versetti, mentre uccidere, adulterio, ruberai sono dei versetti singoli. Allora, da qui penso che si possa un po' anche capire l'importanza del sabato, perché pensavo che il sabato è un po' entrare nel Tempio di Dio, consacrare il sabato, santificarlo, come ha fatto Dio nella costruzione del mondo e dell'universo. È un pochino, secondo me questa è l'importanza. Oggi abbiamo paganizzato proprio la domenica, non il sabato ma la domenica per noi. Non c'è più la domenica del Signore, è una domenica di viaggio e di gite.
Non ho molto da aggiungere, mi sembra che anche i paralleli che sono stati portati, per esempio Isaia 58, c'è anche nel 56 l'insistenza sul sabato quando si fa la promessa agli stranieri, gli stranieri che osserveranno il sabato, aderiranno al Signore, e poi soprattutto il 58 c'è la promessa. Anche questo mostra probabilmente, insomma, la connessione fra questi testi, un testo come questo, e il tempo del post-esilio addirittura, perché là in Isaia 58 siamo dopo l'esilio, è un testo del tempo persiano, e comunque il contesto dell'esilio è uno di quelli che fa emergere, rende importante alcuni comandamenti, il sabato, la circoncisione, più avanti le norme per i cibi, diventano significativi sotto un aspetto importante, cioè l'identità, la distinzione, ecco ciò che rende caratteristico di Israele nella diaspora. E quindi sì, storicamente, da sempre, questa è una nota secondaria se volete, ma noi stiamo sempre parlando del contesto, della data ipotetica di testi. E bisogna però rendersi conto che i testi non significa la data dei testi, non è la data di quando la gente osservava questi testi. Sono due cose molto diverse, perché la letteratura che abbiamo qui è una letteratura di minoranza. Prima che diventi un'eredità risaputa e socialmente, diciamo, accettata, passano secoli, è una letteratura, quindi non si può dedurre dal fatto che, ecco, c'è l'osservanza del sabato, che fosse normale che tutti osservassero il sabato, assolutamente. Noi vediamo anche nel libro di Esdra e Neemia, vediamo questi problemi, quando un gruppo di ebrei che si autodefinivano il vero Israele, che sono quelli che sono venuti dall'esilio col potere in mano persiano, ecco, ed escludono gli altri, che erano presenti, erano sempre rimasti lì, che non sono veri ebrei, tra le cose fondamentali noi vediamo che c'è anche il sabato, ricorderete gli episodi di quei libri, ecco, l'osservanza del sabato, venivano a vendere il giorno di sabato e ecco, viene impedito chiudere porte, così come altri aspetti che diventano identitari a questo punto. Siamo molto avanti, il tempo di Ezra, il tempo persiano, è molto interessante. Comunque la stessa insistenza sui matrimoni endogamici, cioè solo con ebrei, contro i matrimoni mistici, che poi è anche fallito, ecco, in parte, contro i matrimoni misti, è la posizione di questo gruppo, che sono il gruppo degli Yehudim, quelli che poi diventano i giudei, che a quel tempo non sono tutti gli ebrei, sono un pezzo, sono un gruppo, forse anche al tempo di Gesù. Questi Yehudim nel Vangelo di Giovanni non sono tutti, non corrispondono con gli ebrei, corrispondono con una linea. Ecco, ma ad ogni modo, non voglio allargarmi troppo, mi sembra molto interessante questo aspetto dal punto di vista storico, questa insistenza. Poi sul sabato avete già detto, avete già commentato, non è un caso che la tradizione risaputa e ripetuta vede nel sabato il tempio del tempo, che è più importante del tempio nello spazio, nel luogo. E questo è il sabato, è il tempio di Dio che accompagna la vita, è molto più importante, indubbiamente. Stelio citava l'Esodo, questa è la Torah. È utile ricordare che nella Torah, cioè nei 5 libri di Mosè, il sabato nei 2 testi dei comandamenti ha 2 valori diversi. Nella tradizione sacerdotale, quella citata nell'Esodo capitolo 20, il sabato è l'imitazione di Dio. Dio si è riposato, è come diceva Stefano prima, è il riconoscimento della regalità di Dio. E perciò il sabato non si lavora, cioè non si fanno certi lavori, per riconoscere, siccome il lavoro è una partecipazione alla creazione, il sabato l'uomo cessa per affermare che il creatore è uno solo ed è lui il re dell'universo. Proprio il non fare è questa confessione, ecco, della sua regalità. Invece nell'altra redazione, cioè quella del Deuteronomio, cui questo testo è molto vicino, ecco, è molto deuteronomistico, come tutti riconoscono, nel Deuteronomio il sabato ha un altro valore, è il segno della libertà, la libertà dalla schiavitù, quindi ha un valore essenzialmente sociale. Possiamo andare a leggere in Deuteronomio capitolo 5, anche lì si insiste sul fatto che nel sabato devono riposare tutti, anche il tuo schiavo, anche la tua schiava, anche il bue, anche là, tutti devono riposare, perché è il segno della libertà, anche loro hanno il diritto a sperimentare un momento di libertà. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché sia sempre piena dell'amore per la volontà di Dio espressa nei comandamenti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per noi, perché il Signore ci dia di amarli, questi comandamenti, non solo di osservarli, ma di amarli come dei precetti, dei comandi che ci rendono sempre più vicini a Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutto il mondo, per coloro che hanno bisogno di una prospettiva di speranza, di pace, di gioia, perché il Signore si manifesti a loro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per la pace, per tutti i poveri della terra, privati della loro libertà, della loro pace, perché il Signore affretti i tempi in cui potrà essere affermata la giustizia sulla terra. Preghiamo.
Ascoltaci, mio Signore.
Oggi è il ricordo della giornata del malato, quindi ricordiamo non solo le persone che sono legate alla nostra preghiera, i malati, ma anche i malati che sono negli ospedali, nelle case di cura e anche nelle case. Per chi si occupa di loro, per chi li cura e per l'assistenza che viene data. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per tutti gli ammalati che non sono curati, non sono amati, non hanno modo di essere aiutati, perché la Vergine faccia sentire loro la sua maternità, perché il Signore li difenda. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi è la giornata del malato perché è la Beata Vergine di Lourdes. Preghiamo per tutti quelli, che tanti che ancora si recano in quel luogo, sperando guarigione, ma soprattutto sperando guarigione interiore, pace nell'accettare le loro infermità. Tutti quelli che ricevono grazie, che sono tantissimi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. C'è il ricordo di Ines dei Guaraldi, e poi anche della Candida, allora, Candida Ecchia, cioè la moglie di Carlo il Fabbro, li ricordiamo in questa messa, insieme alle loro famiglie, ai loro nipoti, figli nipoti, preghiamo. Ascolta, Dio, la nostra preghiera, unendola alla preghiera dei nostri fratelli e sorelle in quest'ora, per Cristo nostro Signore.
Amen.